su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccolo, è arrivato anche il venerdì, in particolare il 18 di novembre 2022. Bentrovati su 104 con Fabio Calvari
e con Gianluca Firpo.
Arriva anche l'appuntamento con Situation Room dalle 17 alle 19 tutti i giorni, sabato e domenica, chiuso per riposo settimanale. Allora, come sempre, saremo insieme anche oggi, avremo argomenti, più ospiti oggi,
sì.
Due argomenti, uno molto buono.
E uno è l'antitesi dell'altro, forse.
Esatto,
perché...
uno serve ad introitare calorie, l'altro,
e l'altro serve a bruciare
le calorie. Vabbè, di questo parleremo tra pochissimo. Subito però ricordo come fare ad ascoltare Radio 104 in FM, in DAB, in tutta la Liguria e poi, se volete, anche in visual. Ci potete anche vedere dal nostro sito radio104.it, dall'applicazione dove è stata implementata anche la funzione 104 TV, o sul nostro canale twitch.tv/radio104real. Come sempre salutiamo i nostri amici francesi, dei quali adesso vi parlerò tra poco. Dov'è che ci ascoltano?
Da Mentone a Saint-Tropez.
A Saint-Tropez, è lì che ci ascoltano.
Nizza compresa. Nizza e Monte Carlo comprese.
Che è una telepromozione.
No,
una telepromozione, isole comprese, che cos'è? Vabbè, insomma, salutiamo i nostri amici francesi che ci ascoltano lì. Però, scusate, a inizio di appuntamento io una cosina dovrei dirla. Allora, la polemica sulla Ocean Viking, no? Quella nave che in Italia, insomma, stazionata un po' e poi...
Sto attento, eh.
Attenzione. Allora, sapete che c'è stata, diciamo, questo fraintendimento, chiamiamolo, uno scazzo tra la Francia e l'Italia, perché la Francia ci ha detto che dall'Italia è arrivato un brutto gesto, cioè quello di non far sbarcare tutti subito, fare una selezione, poi alla fine sono sbarcati tutti quanti. Una nave invece è andata in Francia, ha puntato per la Francia, e la Francia ha detto, nonostante, diciamo, questo brutto gesto dell'Italia, la collaborazione comunque prosegue. Da qui che cosa si dovrebbe evincere? Che noi siamo stati cattivi a non farli sbarcare, e poi sono sbarcati tutti, e la nave che è andata in Francia è altrettanto, no? No, perché
no.
Su 234 migranti che sono arrivati con questa nave, ne hanno fatti hanno negato l'ingresso a 123 migranti, quindi più della metà. Allora io direi, no, più o meno la metà.
Sì.
E quindi che perché?
Facciamo?
Perché? No, perché date lezioni se poi voi fate peggio di noi?
Guarda, allora.
Dai, parliamone.
Diciamo questo.
Parliamone.
Allora, Italia e Francia sono come marito e moglie. Odio e amore.
Sì.
Ci sono sempre un po' di scazzi ogni tanto, no? Quindi
sì.
È normale.
Sì.
Sì, la Francia ha provato a dare lezioni. Ora, mamma mia, non potrò più entrare in Francia, che mi aspettare a 20 miglia, ma aspetta, no?
Bisogna però essere sinceri. Allora,
la Francia non può dare lezioni all'Italia, come l'Italia non le può dare alla Francia. Io ricordo, la memoria lunga, e non mi ricordo quanti anni fa, però insomma parliamo di un paio d'anni fa, tre anni fa, quattro
strano
anni fa.
Strano che tu parli di qualcosa di 2-3 anni fa, io pensavo una ventina.
No,
vabbè.
200, insomma.
Sì.
Io ricordo che i francesi pigliavano i migranti,
sì,
li riaccompagnavano in Italia.
Lo fanno tuttora.
Varcando il confine, però.
Lo fanno tuttora.
Varcando il Moncenisio, passando la frontiera di Ventimiglia, c'era stato un po' di casino, un po' di polemica, quindi... Insomma,
ma li respingono anche lì,
sì,
a 20 miglia.
No,
quindi,
per carità, ma conto respingerli, è un conto prenderli, sì, e portarli come hanno fatto oltre confine sul Moncenisio.
Sì, però in generale chi sale in cattedra e dice avete dato un bruttissimo esempio fa peggio di noi, perché noi poi alla fine abbiamo fatti sbarcare tutti quelli che sono arrivati con quella nave lì.
Vero.
E allora Macron, o come direbbe lui,
Omicron, no vabbè,
sì, Macron come direbbe lui. Allora, se uno parla poi deve dare il buon esempio, se no così sono buoni tutti a fare il con i migranti degli altri.
Sì, diciamo che la Francia aspetta sempre l'occasione, la prima occasione buona per dare addosso all'Italia, ma non solo in questo caso.
Avete rotto le balle, allora basta, no? Sarebbe anche il
e
caso.
Non è la prima volta, non soltanto in questo frangente, bisogna dire, però vabbè.
Se,
ci sta.
Non fare il democristiano, almeno in questo programma, non con me.
Non faccio il democristiano.
L'Italia ha fatto quello che ha pensato di fare, la Francia si è incazzata, ma ha fatto peggio di noi. Allora,
E quindi?
E allora la Francia deve stare muta, perché o dà il buon esempio o sta zitta. Due sono le cose. Questo è quello che penso io. Amici francesi. Poi non ce l'ho con i francesi, io ce l'ho con chi prende queste decisioni.
Sì, no, attenzione, non è con il popolo francese, con i politici.
Non c'entrano niente. Sono questi movimenti politici, diciamo, queste prese di posizione, queste crisi diplomatiche che però hanno un fondo di, come dire, non di totale verità, o perlomeno inopportune, se tu fai peggio di noi. Dico bene?
Dici bene.
Tu c'hai paura che ti fanno rientrare in Francia, no, ce l'hai sta paura te. E lui sta così. Va bene, va. E voi direte, vabbè, ma Amaretti che cosa possiamo dire? Tanto. Possiamo dire tantissimo. Intanto mi sento un po' sotto osservazione, perché c'è una confezione qui di Amaretti che gentilmente i nostri ospiti ci hanno portato, che sono lì e sono bellissimi, sono colorati, belli e anche molto, molto buoni. Allora, oggi parliamo non soltanto di Amaretti, ma anche di funghi.
Sì, Amaretti e funghi, che sono forse i due prodotti più importanti dell'entroterra savonese.
Esatto, e quindi ne parliamo con Alessandro Rossi e Federica Ravera, che sono qui con noi.
Intanto, buonasera a tutti.
Ben arrivati. Ciao.
Buonasera.
Eccoci qua. Allora, dividiamo le acque come dei novelli Mosè e parliamo prima degli amaretti e comunque della pasticceria, antica pasticceria Iole. Intanto dov'è questa pasticceria?
Allora, l'antica pasticceria Iole è a Sassello, è nata lì, ed è un rispecchia un prodotto che è tipico appunto dell'entroterra e che ormai è prodotto da tantissimi anni, ed è un prodotto semplice di base, perché i suoi ingredienti principali sono le mandorle, le armelline, lo zucchero e l'albume.
Che detto così tutti potrebbero fare gli amaretti, ma così non è.
No, per il semplice motivo che la produzione di questo tipico dolce è un pochettino lavorata, nel senso bisogna mettere a macerare le mandorle, bisogna raffinarle e poi bisogna appunto creare questo impasto, che è l'impasto base del classico amaretto, che poi è stato nel corso del tempo è stato, diciamo, arricchito da vari gusti, nel senso aggiungendo la crema di nocciola, la crema di pistacchio, si è venuto a creare tanti gusti sfiziosi.
Mamma mia, sento male, c'ho una voglia.
Ultimamente noi ad esempio abbiamo fatto una creazione, diciamola, perché poi così è un po', e abbiamo associato il tradizionale amaretto di Sassello a quella che è la tradizione della Riviera, cioè l'oliva taggiasca, candendo l'oliva taggiasca e creando un amaretto alle olive taggiasche.
È interessantissima questa
particolarità
cosa.
È buona come dolce, ma
quindi è dolce?
È come mangiare una sorta di panino dolce con l'oliva.
Che buono!
E questo amaretto è veramente buono anche come aperitivo.
L'ingrediente segreto ci deve essere, che non sveleremo qualora, insomma, no? È il dosaggio degli elementi.
Bisogna equilibrare i due.
Io voglio capire. Allora, l'oliva e la mandorla insieme?
Esatto, l'oliva taggiasca, che è il simbolo del mare, e l'amaretto e la mandorla, che sono invece quelli dell'entroterra, si sono sposati per unire due tradizioni e hanno formato questo dolce, che non è solo un dolce, ma che può essere usato con un bicchiere di vino bianco e un formaggio fresco, diventa un aperitivo veramente interessante.
Mamma mia.
Buon appetito. Due giorni che continuo a dire buon appetito.
Allora, no, adesso lo dico a tutti quelli che collaborano a questo programma. Da lunedì faremo una settimana, invitiamo soltanto dei dietologi, ma non perché non posso più sentir parlare di mangiare, mi viene una fame a quest'ora incredibile, qualunque sia il genere, che sia dolce, salato, qualsiasi cosa, e poi tutte bontà incredibili. Allora, aspetta, lo facciamo vedere, visto che ci sono le telecamere, lo facciamo vedere. Eccolo qua, gli amaretti di Sassello, antica pasticceria Iole dal 1930.
Esatto, la nostra è un'azienda storica,
sono quasi 100
anni.
È scritta nell'albo delle aziende storiche d'Italia.
Vedi? Eccolo qua, lo faccio vedere alle telecamere, buonissimo. Poi lo assaggiamo, magari facciamo un assaggio anche in diretta, così vi farò capire.
Dai, facciamo
bene.
Come a Linea Verde, dai, con Marcello Masi che assaggia e dice: che buono! Buonissimo. Qualsiasi cosa gli dai, è buonissimo.
Va bene, va bene. Si dice, no? C'è un po' di, come dire, di rivalità tra virgolette tra le varie regioni sull'attribuzione dell'amaretto. Per esempio il Piemonte dice che ha tante ricette che riguardano l'amaretto, ma
Diciamo che gli amaretti e amarettini esistono tantissime ricette, tantissime forme. L'amaretto di Sassello è caratterizzato dalla giusta, dal giusto dosaggio e combinazione tra le armelline dolci, tra quelle amare e tra le mandorle. Ed è questo che dà il gusto particolare e che fa rendere l'amaretto di Sassello riconoscibile tra gli altri amaretti.
Ecco, bene.
Non contiene assolutamente glutine, per cui va bene anche per tutti coloro che soffrono di celiachia e di intolleranze.
Certo.
E per natura neanche di lattosio, perché comunque non contiene neanche lattosio.
E quindi va bene anche per anche dentro una dieta. Adesso
sì, provarci.
Sì, ma certo, dai, cioè, non fa male a nessuno. Io ho una curiosità: ogni volta che si parla, no, di produzione di cibo, comunque in questo caso di dolci, ma ci si fa l'abitudine a lavorare? Perché non so, io entrando nel vostro laboratorio, probabilmente vi manderei falliti per quanto rimangerei.
No, poi alla fine si diventa una sorta di assuefazione.
Ah, sì?
Fortunatamente, perché
male.
Altrimenti sarebbe un problema.
Esatto.
No, nel senso che comunque sì, continui ad assaggiare anche per fare una sorta di controllo di qualità del prodotto, però non è più come i primi tempi dove sei magari curioso anche tu stesso di assaggiare.
Oh, prima abbiamo parlato, no, dell'ingrediente segreto, no, che evidentemente non c'è, ma è l'equilibrio tra i vari componenti. Quante prove si fanno per arrivare esattamente, no, perché immagino che in tutti questi anni, in varie fasi, si è cercato, no, l'equilibrio perfetto, no, il prodotto, portarlo a quel livello di soddisfazione, immagino che siano state fatte tante prove.
Sì, dipende poi dal tipo di, ad esempio per quanto riguarda i giugiolotti, noi abbiamo fatto circa un 4, neanche tantissime prove, 4-5 prove per arrivare ad avere, diciamo, il giusto equilibrio tra l'oliva e lo zucchero, più che altro,
certo.
Perché poi l'amaretto viene anche arrotolato nello zucchero, quindi bisogna tener conto non solo dello zucchero all'interno del pastone, ma anche dello zucchero che c'è fuori, diciamo, dall'amaretto, quello che gli crea quella famosa crosticina un po' croccante. Per cui è quello che fondamentalmente porta magari a dover fare qualche passaggio in più per stabilire il giusto rapporto tra dolce e, in questo caso, un po' salato.
Sì,
no, volevo. Una curiosità: ma è il liquore che ha dato il nome al dolce o viceversa? Il liquore, l'amaretto?
No, direi di no, questa cosa non gliela saprei dire. Però diciamo sono due cose comunque diverse, perché l'amaretto di Sassello è un liquore che viene fatto sempre con le mandorle, prevalentemente in infusione.
Ah, okay.
E quindi l'amaretto di Sassello invece come dolce è completamente diverso come...
Allora, rispetto al momento che stiamo vivendo, ormai qui andiamo a fasi di prima la pandemia, adesso la guerra e poi il caro energia, qual è la situazione con la crisi energetica? Perché immagino che di energia ve ne servirà parecchia.
Sì, decisamente sì, per il semplice motivo che comunque la lavorazione degli amaretti è portata dalla lavorazione, noi siamo ancora, essendo artigianali, lavoriamo ancora tanto manualmente, quindi arrotoliamo il prodotto a mano, per cui... diciamo che almeno l'energia non ci serve.
L'energia è la vostra, quella che mettete.
Però
nelle braccia.
Per quanto riguarda la cottura utilizziamo forni a gas, per quanto riguarda le macchine per l'impastatrice, la raffinatrice e il tritamandorle, sono tutte macchine che vanno comunque a corrente elettrica. Per cui purtroppo in questo momento questi costi stanno incidendo veramente tanto. Si cerca comunque di assorbire la maggior parte di questi aumenti, perché non si può neanche presentare al consumatore finale un prodotto esageratamente caro,
perché anche il consumatore è in crisi per
pagare
le bollette, quindi siamo
tutti... cerca sempre di restare nell'aumento indispensabile per riuscire a sopravvivere,
certo.
Diciamo.
C'è, leggo qui un'informazione che c'è una parte molto consistente degli abitanti di Sassello, dei 1700 residenti di Sassello, che dipende da questo settore, e cioè il caro energia, immagino, e dalla filiera dolciaria.
Sì.
E insomma, Sassello si è specializzata in generale proprio su questo prodotto.
Allora, diciamo che Sassello ha sempre avuto nel corso degli anni una specializzazione, no? Sin dalla parte medievale, prima c'erano state le ferriere, e poi dopo le ferriere, diciamo che quando è andata in crisi il settore della ferriera, piano piano sono sorte queste fabbriche di amaretti. A Sassello ce ne 6 aziende diverse che danno appunto da lavorare a tante persone, per cui tante tante persone di Sassello e anche dei paesi limitrofi vengono a lavorare in queste aziende che, certo, fortunatamente danno lavoro.
Come un'azienda come dire non industriale si rivolge a un mercato anche fuori, ovviamente, dalla Liguria? C'è mercato? Siete proiettati verso il mercato anche estero?
Sì, noi siamo, anche se nel nostro piccolo, noi abbiamo già fatto esportazioni in Inghilterra, abbiamo già fatto esportazioni in Olanda con proprio gli amaretti, anche se appunto siamo artigiani, e anche in Francia. E per quanto riguarda invece il mercato italiano, ci sono, noi stiamo vendendo in diverse regioni, perché comunque per il prodotto artigianale c'è sempre curiosità, nel senso che il consumatore finale, nonostante abbia problemi economici, perché non possiamo nascondercelo,
certo,
diciamo che soprattutto in questo periodo, nel periodo di Natale, tende a fare forse, a tornare alle vecchie abitudini di regalare un qualche cosa da mangiare,
di,
no? Di buono, di qualità, magari poco però buono, faccio figura, faccio un bel pensiero, perché ci metto anche la passione nel farlo.
Questo al netto della frenesia della vita che viviamo, no? E che quindi spesso ci costringe, magari senza nulla togliere alla bontà dei prodotti fatti a livello industriale, no? Che possono essere più o meno buoni, no? Siamo costretti, andiamo di corsa, quindi supermercato, compriamo tutto. Ma credo che ci sia un po' un ritorno, perlomeno un'attenzione maggiore al prodotto artigianale, quello buono, quello che costa magari anche una virgola di più, e parlo proprio di virgole, ma che però ti soddisfa il palato. È un po', e credo, non so, lo chiedo a te, che forse dalla pandemia in poi abbiamo detto: oh, sai che c'è, voglio pensare un po' più a me, no?
Forse sì, anche perché comunque la gente adesso cerca di riscoprire i gusti delle tradizioni, i sapori di una volta, proprio forse anche perché la pandemia ci ha fatto capire che i legami, le radici, quelle che sono nostre, hanno una certa importanza,
certo,
e per cui si cerca di riscoprire questi prodotti.
Allora, diamo anche l'indirizzo, il sito, cioè tutti i riferimenti per l'antica pasticceria Iole.
Allora, l'antica pasticceria Iole si trova a Sassello, in località ai Cardi 9 in Maddalena, dove trovate anche l'artigiana del fungo, e nel nostro spaccio, dove si trovano i prodotti delle due aziende, potrete degustare i nostri amaretti e fare anche magari dei piccoli pensieri.
Dove c'è il bar?
Esatto.
No, il bar è in piazza.
Non dico il bar è della piazza.
Il bar è nella piazza, e alla nostra, appunto, nostra rivendita, e poi abbiamo anche lo spaccio.
E poi dico, sta arrivando il Natale, cioè voglio dire, una confezione così già da sola basta, guarda, senza neanche incartarla, perché la rovini se la incarti. E lo so che adesso chi ci sta ascoltando soltanto in radio, non ci sta guardando, sente soltanto il rumore, ma spero che vi venga la collina in bocca ugualmente. Prima Federica ha parlato dell'artigiana del fungo, che adesso è il secondo argomento che tratteremo dopo la pausa pubblicitaria. Quindi rimanete lì, non vi muovete, perché non è finita qua. Abbiamo parlato nella prima parte di amaretti, grazie all'antica pasticceria Iole, ma l'azienda è divisa insomma adesso a due settori ben distinti ma ugualmente buoni, e parliamo dell'artigiana del fungo. Ne parliamo con Alessandro Rossi, che è anche il marito poi di Federica. Allora, ben arrivato anche a te, ci siamo salutati.
Ciao.
Prima, allora, l'artigiana del fungo, che è un altro alimento meraviglioso.
Allora, dunque, prima di iniziare a parlare dell'artigiana del fungo, avrei piacere di salutare mia figlia che ci sta ascoltando, anzi ci sta guardando. Ciao Eliana.
Come si chiama? Eliana. Ciao Eliana.
Eliana, ciao. La salutiamo lì. Ciao Eliana. Oh, allora, il fungo. È detta così, no? Però ne esistono tante varietà,
tante specie, tanti generi, tante specie. Tanti sono commestibili, tanti non commestibili, tanti tossici, tanti velenosi, tanti mortali.
Ecco. Partiamo da questo, intanto scoraggiando le persone che pensano di sapere solo per sentito dire: no, ma sai, avevo uno zio che sapeva riconoscere i funghi e mi ha detto delle cose, però ogni tanto qualcuno si intossica. Quindi...
Infatti non è vero che se il fungo è mangiato dalla lumaca è commestibile per noi, perché gli animali hanno dei metabolismi, insomma un metabolismo diverso dal nostro, quindi un fungo che per per noi potrebbe essere addirittura mortale, magari non lo è per la lumachina.
Ecco, appunto. Ecco. E quindi partiamo da questo presupposto per sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento. Intanto, da quanto tempo ti occupi di questo settore?
Allora, l'artigiana del fungo è nata nel 1996, quindi se non sbaglio sono 26 anni che faccio questo mestiere. Negli anni abbiamo iniziato ovviamente con i funghi e poi abbiamo dato spazio ad altre conserve, quali i carciofini, che in stagione li lavoriamo, li facciamo arrivare direttamente da Albengo o dalla Sardegna. Il peperoncino piemontese, noi lavoriamo il peperoncino fresco, quindi in stagione abbiamo delle persone che si occupano della pulizia dei peperoncini, lavaggio, detorsolatura, eccetera. Questi peperoncini vengono cotti e il giorno dopo vengono invasati. E questo finché dura la stagione dei peperoncini.
Eh beh, certo, perché bisogna essere anche stagionali, altrimenti se no ci sono. Ma come avviene la scelta del prodotto? No? Perché immagino la varietà di funghi, di carciofini, di peperoncini, no? È una ricerca abbastanza importante, no? Forse anche lunga, ma una volta trovato poi il prodotto, ovviamente quello è. Ma è una ricerca importante, no?
Una ricerca importante, e ovviamente bisogna ascoltare la clientela, le richieste della clientela, a volte sono un po' strampalate, ma quando
cioè il cliente ha sempre ragione.
Però viene ascoltare, tante volte nascono delle conserve curiose e che si fa anche dei discreti numeri. Ovviamente il fungo porcino non ha bisogno di presentazioni, ma come il fungo porcino c'è il fungo misto, il fungo di pino, piuttosto che il fungo coltivato, semplice champignon. Ad esempio lo champignon noi lo vendiamo farcito con la pastella a base di tonno, come la stessa ricetta dei peperoncini.
Ah, ecco, vedi.
Perché c'è chi piace il piccante, prende il peperoncino, e chi non piace il piccante prende il fungo.
Ma quanti tipi di fungo trattate voi? Ovviamente i tipi di fungo sono enormi, ma voi...
sono i tipi di fungo censiti sono diverse, svariate migliaia. Ne trattiamo, non so, una decina, 10-12 tipi diversi.
Sono già tanti.
Iniziando dal porcino. Il porcino poi comunque c'è un po' in tutte le salse. Perché si differenzia il porcino nero, quello che è più pregiato sott'olio, quello che è più croccante, più sodo, che dà più piacere al palato, che ha un costo maggiore. Beh, sì, certo. Anche per noi, per l'acquisto, ma poi comunque.
Certo.
E poi il porcino chiaro. Perché di funghi porcini sono censite quattro specie, quindi il Boletus edulis in realtà sono quattro specie, ecco, genere Boletus edulis. Abbiamo l'edulis, il pinicola o pinophilus, il Boletus reticulatus, che è il porcino d'estate, e l'Ereus, che è quello
c'è
nero.
Anche il porcino d'estate, questo non lo
sapevo. Esattamente, ecco. è quello più screpolato, a mezze maniche, diciamo, alle maniche corte, infatti.
Insomma,
ovviamente il più pregiato da mettere sott'olio è il pinicola, ma gli altri comunque si lasciano apprezzare, cioè sono buoni anche gli altri. E poi li vengono messi interi, piccolini, dentro i vasetti, oppure sistemati, tagliati e messi a scacchiera. Diciamo che per quanto riguarda i funghi, le scacchiere sono un po' il nostro fiore all'occhiello. Infatti siamo stati premiati da Confartigianato nell'occasione di Expo 2015 come una delle creazioni artigianali più originali d'Italia. Ecco, abbiamo creato praticamente una scacchiera regolamentare 8x8 dove si ci può giocare sopra tranquillamente.
Questo per rispondere anche un po' ad alcuni ascoltatori che dicono: come mai vi state occupando di questi argomenti? Noi ci occupiamo di questi argomenti perché è giusto parlare delle eccellenze di una regione che è conosciuta anche fuori dalla regione, ma che comunque nasce, cresce e si sviluppa qui. qui con un prodotto di alta qualità e che quindi è giusto evidenziare, perché altrimenti se no parliamo soltanto un po' di aria fritta e invece e qui di più che aria fritta qui ci sono i funghi sott'olio che sono buoni più dell'aria fritta, quindi,
oppure fritti Fabio,
anche fritti, vabbè sì,
per
quello
dire.
Fritti non sono male
non sono male anche quelli e poi vabbè c'è tutta un'altra serie anche per quanto riguarda l'artigiano del fungo, anche lì immagino che insomma vi siete
abbiamo iniziato dai porcini per passare ai funghi misti ai galletti, ai funghi sanguigni e anche ai funghi coltivati come lo champignon,
certo,
o il fungo del muschio
è che è quello bianco, no?
Esatto, esatto.
Come si coltiva un fungo?
Allora il fungo, allora parliamo
sugli alberi,
allora, il fungo porcino però, il fungo porcino per ora non sono ancora riuscito a coltivarlo,
ecco vedi
bene. Quindi è per quello anche che il prezzo è
certo. Alto.
Il fungo
è un
invece
po', è un po' come il tartufo, cioè lo devi trovare comunque.
Esattamente, esattamente, okay. Un po' come il tuber magnatum, che è molto prelibato, che è il tartufo bianco d'alba, ecco.
Sì.
E questo il porcino. Poi ci sono dei funghi coltivabili, tipo lo champignon, l'agaricus bisporus, che vengono, oppure il pleurotus ostreatus, oppure le cornucopie.
Ma bisogna sapere il latino per fare il
no, è che perché ho studiato da micologo e quindi mi viene spontaneo chiamare i funghi per nome e per cognome.
Certo, tu devi pensare una cosa, bisogna saperlo il latino, perché boletus, ci siamo?
Sì.
In piemontese,
adesso inizia,
in una zona
i bulei,
da boletus.
Sì, ok.
E non fungo.
Finito?
Sì, ho finito. No, per dire, tu culavi il latino e io ti ho subito.
No, io sto soltanto dicendo che ero preoccupato dal fatto che bisognasse studiare anche il latino, invece è il nome.
Cioè, siccome che per le aziende che confezionano funghi è obbligatorio avere un micologo in azienda, allora...
È giusto.
E ho scritto anche un libro che l'abbiamo pubblicato una decina d'anni fa, che si chiama Funzi e Funzami Lusceschè, che è reperibile presso il nostro spaccio, e dove ho fatto una sorta di dizionario tra il nome scientifico, quindi il nome in latino del fungo, e il nome volgare però nostro, quello che ci hanno lasciato i nostri vecchi, ad esempio. Non saprei, i porcini, quelli da freddo, il Boletus sedulis, in dialetto sasselese lo chiamano Anverieux. Così come tanti altri generi, tante altre specie di funghi hanno il nome. Alcuni sono simili un po' in tutta la Liguria, ma alcuni sono veramente, veramente originali.
Si chiama Anverieux?
Anverieux. Il porcino, attenzione, il porcino, il Boletus sedulis.
Sì.
Quello conosciuto insomma, anche come fungo da freddo.
Insomma, e anche in questo caso immagino che la vendita non rimanga soltanto in Liguria, no?
Sì, noi abbiamo una piccola rete commerciale di agenti un po' in tutta Italia, ovviamente diciamo che in Liguria e in Piemonte, che sono le zone più vicine,
certo.
Però comunque abbiamo anche agenti nelle Marche, nell'Emilia, a Parma.
Insomma,
a Parma andiamo a giocare un po' perché lì comunque di nuovo c'è una tradizione forte, però
sì,
ci stiamo facendo largo anche in quella provincia lì.
Uno se la gioca con il prodotto, no? E la lavorazione che fa, perché poi alla fine anche se va in una regione dove c'è già
una cultura
di quel senso, in quel senso sicuramente ci saranno anche dei degustatori che capiranno, no? Anche la differenza tra i prodotti, perché c'è anche questo da dire. Però come dicevamo prima con Federica, per quanto riguarda l'antica pasticceria Iole, il prodotto di qualità è insomma ha il suo peso anche nel degustare, nel voler dedicarsi una serata con dei prodotti buoni, insomma, ecco, mettiamola così. senza nuove preoccupazioni, mi si inquietano i supermercati. No, e quella è una storia e questa è un'altra.
Sì.
Sono due storie diverse che non possiamo. Anzi, sarebbe bello, e questo vorrei saperlo da voi, anche, ma nel caso uno dovesse prendere, che ne so, un accordo con un supermercato e avere tutti i vostri prodotti messi lì, questo secondo te, adesso non lo so, è una cosa che mi viene in mente in questo momento, sminuirebbe il prodotto?
Secondo me no.
No?
No, perché comunque è il mercato del futuro. E di lì non si scappa. Purtroppo 30 anni fa quanti supermercati c'erano a Sanremo?
No, certo.
È vero.
No, c'erano
quindi
tutte le vecchie.
Noi comunque abbiamo due linee diverse, due linee di etichettatura diversa, per non penalizzare né il supermercatino e nemmeno la gastronomia.
Certo. Ok, beh, insomma, bisogna sì, certo, comunque adeguarsi anche a quelli che
certo,
sono, no?
Certo,
i momenti storici che si vivono.
Infatti, come quando nei piccoli supermercatini che riusciamo a servire, usciamo come i sottoli della tradizione Sassello.
Okay.
E invece nella gastronomia si esce come l'artigiana del fungo Sassello.
Ottimo.
In quanti siete?
A lavorare?
Sì.
Siamo 10 o 12 tra le due aziende.
Sì, sì, sì. Tutto...
Insomma, quindi artigiana del fungo e antica pasticceria Iole è soltanto qualità, mi pare di capire. Bontà, poi io amo entrambi.
Ce la mettiamo tutta,
lo so. E ce la mettete bene. E quindi niente, ripetiamo dove siete, così no?
Siamo a Sassello, in località Icardi, per chi conosce bene la zona, a Maddalena.
Bene.
Verso Acqui Termini, diciamo.
Verso Acqui Termini, l'ultimo stabilimento. Bravo. 500 metri prima del confine, quindi
bravo.
Siamo anche mezzi piemontesi.
Ecco, vedi, è un attimo, fai un passo e
infatti il nostro spaccio l'abbiamo battezzato a cavallo tra le due regioni, lo spaccio del dolce e del salato.
Ecco.
Quindi chi viene da noi trova sia l'amaretto produciamo che i nostri funghi dolce e salato. Poi abbiamo anche salumi, vini di cantine che tengono i nostri prodotti nei loro spacci, quindi diciamo partners, che insomma.
Cioè, diciamo che fare rete, comunque collaborare,
esatto,
produce sempre dei buoni
infatti,
risultati,
è vero.
No? È vero. Va bene, allora grazie per averci parlato di questi prodotti meravigliosi di qualità, artigianali e soprattutto locali, che però si affacciano anche a tutta l'Italia, come è giusto che sia, e che possono soltanto che addolcirci la vita, non soltanto i dolci, ma proprio addolcire proprio la vita anche quando mangi un prodotto buono, insomma, la qualità è importante. Allora, grazie ad Alessandro Rossi, grazie a Federica Ravera, grazie per gli amaretti che sono qui, che adesso io dovrò presidiare, perché sennò qui arrivano le aquile, devo presidiare prima che, e buon lavoro, soprattutto se dovete pensare, questo lo diciamo e lo diremo da qua fino all'inizio delle feste, se dovete pensare a un prodotto alimentare comunque da consumare a tavola durante le feste, pensate a un prodotto artigianale, perché abituarsi al buono è una cosa buona da fare, secondo me. Grazie
a voi.
Grazie
a voi.
Grazie.